Bene, vi invito ad aprire le vostre Bibbie in Prima Corinzi, capitolo 6, Prima Corinzi capitolo 6, dove ci porta il nostro studio sistematico, brano per brano, di questo meraviglioso libro. E vorrei leggere insieme a voi Prima Corinzi, capitolo 6, dal 12 fino al 20. 12 fino al 20. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Le vivande sono per il ventre, e il ventre è per le vivande, ma Dio distruggerà queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore. E il Signore è per il corpo. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice i due diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Questa è la parola di Dio. Preghiamo. Caro Padre, veniamo davanti a te pregando, supplicandoti, implorandoti, invocandoti, per una ragione molto semplice ma molto basilare, ed è che abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno che tu, attraverso il tuo Spirito Santo, faccia che queste parole significhino qualcosa per noi, che riusciamo a valorizzarli come quello che sono, parola dalla tua bocca. Signore, lasciati a noi non riusciremo. Lasciate a noi minimizzeremo queste parole. Lasciate a noi non vedremo l'importanza di applicarli alle nostre vite. E per questo veniamo davanti a te con umiltà, chiedendo il tuo aiuto. Nel nome di Gesù. Amen. La nostra cultura è una cultura ipersessualizzata. La sessualità è dovunque. Un esempio di questo era in questa settimana stessa. Stavo ascoltando una persona che stava dando una lezione online e questa persona voleva dare un articolo, un link, al quale si poteva accedere per fare, ecco, una ricerca su quello che stava dicendo. Ma questa persona non riusciva a dare il link senza che spuntasse una bandierina con delle immagini poco meno che edificanti. Non poteva dare il link. Ha detto: vorrei darvi il link, ma non posso perché c'è un'immagine lì che spunta sempre. E forse queste cose sono per noi comuni e risapute, e potremmo pensare che la nostra cultura è satura di sessualità. E potremmo sentire o pensare che le culture del Nuovo Testamento erano diverse, ma questo sarebbe un errore, perché le culture nelle quali furono scritte le lettere del Nuovo Testamento forse erano anche peggio della nostra. Un autore dice che la politica greco-romana era vietare gli adulteri ed edificare i bordelli. Strana politica, ma era quella che avevano. Un altro studioso dice che la prostituzione era considerata una necessità sociale. Noi, dal punto in cui siamo, 2000 anni dopo la scrittura di questi libri, almeno abbiamo qualche echeggio da una cultura una volta strutturata sui valori giudei e cristiani. Loro no, completamente pagano. La situazione a Corinto era drammatica. E noi vogliamo leggere, applicare queste parole perché i valori di Dio sono sotto assalto ai nostri giorni. E i valori di Dio sono quelli che devono determinare la sessualità, ciò che Dio approva, ciò che è di beneficio per l'uomo. E la Chiesa di Gesù Cristo deve resistere alla pressione di piegarsi ai nuovi valori, ai nuovi modi di vedere. Siamo nel contesto dove Paolo affronta questo problema direttamente. La settimana scorsa abbiamo iniziato a vedere questo brano dove Paolo ha messo avanti tre ragioni per cui l'immoralità sessuale è incompatibile con la chiamata cristiana. Se ci ricordiamo, ha portato avanti l'argomento del limite della libertà cristiana, ha portato avanti il ragionamento del fatto che risusciteremo, per questo il corpo ha valore, e l'argomento dell'unione del credente con Cristo. Ci ha detto come dobbiamo pensare al peccato dell'immoralità sessuale e ora dal 18 al 20 ci dirà cosa fare in base a queste verità. E quello che vedremo è che versetto 18 saremo chiamati a fuggire, questo dobbiamo fare, perché dobbiamo fuggire e poi vedremo in che direzione dobbiamo fuggire. Prima di tutto, cosa dobbiamo fare in questo contesto? Qual è la parola che usa? Versetto 18, fuggite. Fuggite la fornicazione, l'immoralità sessuale. Corinto, dobbiamo immedesimarci nella loro realtà, era un contesto incredibilmente immorale. E lui sta dicendo, cari Corinzi, benché la immoralità sessuale sia accettabile per i vostri vicini, per quanto sia accettabile per il vostro capo e per i vostri familiari, benché vivere secondo l'etica sessuale di Dio vi costerà, la vostra risposta deve essere una. Qual è? Ora Paolo potrebbe aver scelto diverse parole per quello che voleva dire. Poteva dire evitate, poteva dire ignorate, non abbiate niente a che fare, avrebbe potuto dire. Però Paolo sceglie una parola ben precisa, modo conscio, per insegnare la reazione del credente all'immoralità sessuale. Fuggi, fuggi, abbandona la nave, salvasi chi può, scappa come un dannato. Forse qualcuno potrebbe pensare che la parola fuggire è per codardi, e forse qualcuno che è un po' troppo fiducioso di sé direbbe no, bisogna guardare il nemico in faccia e sconfiggerlo. Io non fuggo da nessuno, potrebbe dire un altro. Paolo dice, cari Corinzi, riservate il vostro coraggio per altre battaglie. Battaglie che forse potresti vincere, ma questa battaglia contro l'immoralità sessuale può essere vinta in solo un modo, fuggendo, scappando via. Adesso vorrei andare un altro brano, in Genesi 39, dal 7 al 20, perché questo brano, sicuramente ben conosciuto da molti di noi, in Genesi 39, è il brano forse più famoso di una fuga davanti alla tentazione sessuale. E vogliamo vedere, se vogliamo dire, un'anatomia della tentazione sessuale che richiede la fuga. Perché bisogna fuggire? Vogliamo vederlo in questi versetti, dal 7 in poi, e della storia di Giuseppe. Vorrei leggerlo e poi prenderemo alcune istruzioni da queste sue, da questo suo episodio. Genesi 39:7, dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse, unisciti a me. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone, ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi è vietato se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Benché lei ne parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, lì non c'era nessuno della gente di casa, allora lei lo afferrò per le vesti e gli disse: unisciti a me, ma egli le lasciò in mano le vesti e fuggì. Proviamo a considerare insieme questi versetti e vogliamo incoraggiarci a riflettere sul perché bisogna fuggire. Perché bisogna fuggire? Giusto un po' di contesto da questa storia, ricordiamo che i fratelli di Giuseppe l'hanno venduto agli Ismaeliti e per caso, il libro di Genesi è pieno di casi fortuiti, Giuseppe va a finire alla casa di Potifar, ufficiale del faraone. E tutto gli andava bene. Tutto gli andava bene, sembrava che meglio di così non potevano andare le cose, però a casa di quest'uomo Giuseppe viene messo alla prova. La prova consiste che la moglie di Potifar vuole che lui vada a letto con lei. Analizziamo insieme la natura della tentazione per essere motivati a fuggire davanti a ciò che è la minaccia continua della caduta nell'immoralità sessuale. La prima cosa che notiamo della minaccia dell'immoralità sessuale è che il peccato sessuale non conosce posti neutri, versetto 7. Non conosce posti neutri. Lui è a casa del padrone, è lì, ed è lì che lei dice: unisciti a me. Il primo elemento che richiede che la fuga sia il nostro modus operandi è che non esistono posti neutri. Chi l'avrebbe immaginato che Giuseppe, un servo, un nessuno, nella casa di uno degli uomini più potenti dell'Egitto, dell'impero più potente del mondo, gli dicesse questa frase? Fratelli e sorelle, bisogna mantenersi in allerta perché nel giorno più tranquillo, nel contesto più innocente, è lì che il pericolo arriva. Proprio in questi giorni sentivo il consiglio dato a un pastore più anziano, a un pastore più giovane. Il giovane era di buon aspetto e l'anziano gli diede questo preavviso, gli disse: ragazzo, uomini più consacrati di te sono caduti in immoralità sessuale nella Chiesa. Ma posto più innocente di così, più neutro di così, non esistono posti neutrali. La seconda cosa che vediamo in versetto 8 al 9 è che il peccato sessuale ha delle conseguenze troppo devastanti. Egli rifiutò e disse alla moglie del padrone: il mio padrone non mi chiede conto di quanto nella casa mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me, nulla è vietato se non te, che sei sua moglie, come potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? Peccato sessuale ha delle conseguenze troppo devastanti per non mantenersi in uno stato di allerta, pronti a fuggire. Bisogna fuggire perché il prezzo è troppo alto. Qui vediamo tre cose che lui vede minacciati. Numero uno, l'amministrazione di tutto ciò che Dio gli è stato dato. L'amministrazione della casa. Numero due, la fiducia del suo padrone. E poi la terza, forse quella più importante, è una coscienza pulita davanti a Dio. E tutto questo, perdere tutto questo per che cosa? Per prendere ciò che gli è vietato. L'unica cosa. È come se Giuseppe volesse autoconvincersi e dice: non mi è vietato nulla. Tante benedizioni sono date a me, ho tante gioie da sperimentare. Giuseppe dice: davvero butterei tutto per l'unica cosettina che mi è vietata? Questo bisogna fuggire, l'immoralità sessuale, perché potrebbe significare perdere tutto, addirittura. Ministero, famiglia, posto di lavoro, la fiducia delle persone intorno a noi potrebbe venir persa. Davvero vale la pena? E poi la cosa più importante è la relazione col Signore, con Dio. Qui voglio aprire una parentesi per parlare di un argomento che penso sia molto attuale, molto necessario di fronteggiare. Voglio considerare un peccato moderno alla quale parla questo punto specificamente, il pericolo, la paura di perdere un'amministrazione in base a un peccato diffuso oggi nella Chiesa, come forse l'immoralità lo era a Corinto. Sto parlando della caduta nell'area della concupiscenza degli occhi e dei pensieri. E voglio fronteggiare la domanda se questo automaticamente squalifica o meno del poter servire il Signore. Ci sono similitudini tra il peccato che affronta Paolo a Corinto e il peccato moderno della concupiscenza degli occhi e dei pensieri. Prevalente, le statistiche lo dicono, è anche di natura sessuale, la concupiscenza degli occhi. Che significa? La mia lotta, potrebbe dire qualcuno, con la concupiscenza degli occhi e dei pensieri, alla luce del mio desiderio di servire Dio, alla luce della prevalenza della pornografia nel mondo moderno, dobbiamo dire qualcosa riguardo questa domanda. Perché dobbiamo dare direzione a tutti, ma soprattutto ai nostri giovani. E dobbiamo dire qualcosa di più che non soltanto non farlo. Dobbiamo dire qualcosa in più. Prima di tutto bisogna distinguere, fare una distinzione categorica molto importante, tra il peccato di immoralità sessuale in atto, fisico, e quello che si può vivere nell'ambiente della concupiscenza degli occhi e dei pensieri. Le conseguenze dell'uno e dell'altro sono diversi. La conseguenza di cadere in un peccato di fornicazione in cui c'è unione fisica ad una persona che non è il marito o la moglie è molto più conseguente, ci sono conseguenze più grandi. Vediamo un versetto in Matteo 19,5, venite con me, dove Gesù parla di questa distinzione categorica nel contesto del divorzio. Matteo 19,5, Gesù sta parlando ai farisei riguardo se il divorzio è legittimo o meno. E Gesù dice questo: io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione, ne sposa un'altra, commette adulterio. Cosa vediamo qui? Vediamo qui che Gesù dice che c'è, poi lo vedremo nelle prossime settimane, una ragione legittima per il divorzio, che è la fornicazione. Ma sta parlando della fornicazione dell'atto fisico. Ed è l'atto fisico che legittimizza che ci sia la rottura della relazione di una carne che si è creato tra marito e moglie. Le conseguenze dell'unione, della fornicazione nell'atto fisico sono più grandi, c'è una conseguenza più grande che non la caduta nel contesto della lotta per la concupiscenza, libertà della concupiscenza degli occhi e dei pensieri. Le conseguenze sono più grandi per l'uno che non per l'altro. Ora qualcuno potrebbe fermarsi e dire: allora ci sono peccati più gravi e meno gravi agli occhi di Dio. Sì, è così. Più gravi e che hanno più o meno conseguenze. Venite con me a Matteo 11, versetto 24. Matteo 11, versetto 24. Lui parla a Capernaum, villaggio giudeo, e dice così, dice che se, le, se i segni che erano stati fatti a Capernaum fossero stati in Sodoma, si sarebbero ravveduti. E poi dice, versetto 24, perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Qui vediamo il principio espresso. Non mettiamo alla pari la conseguenza, nella gravità di lottare con la lotta nell'area della concupiscenza degli occhi con quello che è la gravità e la conseguenza della fornicazione fisica. Primo punto da stabilire. Però facciamo questa domanda. La mia lotta con la concupiscenza degli occhi e con la concupiscenza o i miei pensieri mi squalifica di servire il Signore? Stiamo parlando della perdita dell'amministrazione, il rischio di cui parla Giuseppe. E cari fratelli e sorelle, non possiamo non parlare di questo. Dobbiamo fronteggiare questa domanda. Quello che dirò e poi spiegheremo un po' di più è che in sostanza, dopo una caduta nell'area della tua vita, nei pensieri, o della purezza per mantenere la purezza nella lotta contro la concupiscenza degli occhi, non sei automaticamente squalificato. Diciamo automaticamente, perché potrebbe diventare squalificante se smetti di lottare e se non stai sperimentando vittorie graduali nel contesto di una santificazione progressiva. Non sei automaticamente squalificato se la vita è in qualche modo toccata di questa lotta. Ora parliamo adesso dell'altra categoria che ho suscitato prima, che dire di una persona che è caduta nell'area della fornicazione fisica. Può essere ristabilita? Ovviamente sì. Può essere ristabilita al servizio? Sì. Però il suo ristabilimento avrà un altro aspetto, un aspetto diverso, perché è un peccato più serio ed è un peccato con più conseguenze. Non vogliamo minimizzare le cose, tutti i peccati sono gravi, però se non diciamo qualcosa in più riguardo la lotta nella visualizzazione, nella lotta contro la concupiscenza degli occhi, non facciamo giustizia, a mio avviso, all'insegnamento biblico. La possibilità di ristabilire è presente nella Bibbia. Pietro fu scartato dopo il suo rinnegamento. Paolo fu scartato dopo i suoi atti di terrorismo. Giovanni Marco fu scartato dopo il suo tradimento, tornando indietro. Rab fu scartata, prostituta viene etichettata. Dobbiamo lavorare per la chiarezza su questo punto, anche per quello che troviamo detto nelle parole di John Piper. John Piper dice: è una cosa tragica che così tanti giovani vengano persi per la causa di Cristo, perché non gli viene insegnato a gestire il senso di colpa per il fallimento nell'area della sessualità. Interessante le parole di John Piper. E lui dice, sempre parole sue, notate bene come lo sto dicendo, non gli viene mai insegnato come gestire il senso di colpa per la caduta nella lotta per la purezza degli occhi e dei pensieri. Parole sue, il problema non è soltanto fronteggiare la domanda di come non fallire, che stiamo considerando oggi, dei buoni consigli da obbedire. Il problema non è soltanto fronteggiare la domanda di come non fallire, il problema è come gestire il fallimento in un modo che non ti fa gettare via tutta la vita per poi seguire una vita di mediocrità seguendo il modello della classe media occidentale che non ha alcun impatto per Cristo. Questo è tipico Piper. Come possiamo vivere questa realtà? George Verwer è uno dei servitori di Dio più onesti riguardo la sua lotta con la concupiscenza degli occhi. Lui dice che è una lotta sua continua fino ad oggi. Lui, nella sua testimonianza, dice: fino ai 16 anni lottai fortemente con la tentazione di visualizzare la pornografia. Quando mi convertì, sapevo che dovevo lasciare questo peccato, e se non fosse per la mia conversione, la pornografia sarebbe stata una dipendenza che mi avrebbe portato all'immoralità aperta. Poi dice questo: a cosa somiglia la vita vittoriosa del credente in quest'area? Nell'area della visualizzazione di quello che la concupiscenza degli occhi vuole consumare. Cosa assomiglia alla vita vittoriosa del credente in quest'area? L'assenza del peccato, la sconfitta di Satana su ogni tentazione, riuscire a sconfiggere la tentazione per un periodo lungo di tempo. Verwer dice: se questa è la misura, allora io fallisco. E il mio sospetto è che tutti falliamo e continueremo a fallire. Nella mia vita, se mi do il beneficio del dubbio, resisto alla tentazione il 95% del tempo. Bravo George, però poi aggiunge: però in vista di tutte le tentazioni con cui devo lottare, è ancora un grande livello di fallimento. Poi dice: mi sono aperto a mia moglie a una rendicontazione nell'area della tentazione della concupiscenza degli occhi, e lei è stata una grande sorgente di incoraggiamento nella mia vita. Mi ricordo di aver confessato a mia moglie che, da uomo anziano, uno sguardo furtivo a delle immagini illeciti mi aveva agitato fisicamente. Non so cosa penserete di quello che disse la moglie. Almeno dimostra che hai un po' di spinta. Qualcuno dice: ah, ma così banalizziamo le cose. No, non si tratta di rendere banale quello che è una vera lotta, però offriamo speranza, offriamo il contesto di una vita vissuta in cui è scontato che la definizione della nostra relazione col peccato è di santificazione progressiva, gradualmente migliore. Sicuramente ho voluto aprire questa parentesi non volendo minimizzare il messaggio di oggi di fuggire l'immoralità sessuale, assolutamente no. E forse bisogna anche dire questo: ci sono persone che hanno smesso di lottare in quest'area della loro vita. E cosa voglio dire a queste persone? Bisogna tornare nell'arena. Tornate a lottare, tornate a fuggire. Tornate a far sì che questo ammonimento sia la definizione della vostra vita in quest'area particolare. La parola fuggire è interessante. E torna al mio punto che la descrizione della vita cristiana in relazione al peccato è di santificazione progressiva, perché prima Corinzi 6:18, quando Paolo dice fuggite, è interessante la forma grammaticale, è un imperativo presente. L'aspetto presente significa: vivete fuggendo. Se fosse stato un aoristo, significherebbe che c'è un punto preciso in cui tu fuggi. E da quel momento in poi l'atto di fuggire è stato una volta e adesso non fuggi più. No, la parola stessa tiene all'interno che la fuga sarà ciò che caratterizza la vita. C'è un esempio molto comune, venite con me a Efesini 5:18, c'è un altro imperativo presente e questo renderà più chiara l'idea. Efesini 5:18, l'Apostolo Paolo dice, conosciamo bene, siate ricolmi di spirito. Questo è un imperativo presente. Ora non significa che l'esperienza di essere ricolmo dello spirito funziona una sola volta, ma è ripetitivo. La vita del credente deve essere caratterizzata, segnata da un continuo essere ripieno, ricolmo dello spirito. Fuggiamo. Significa questo è il tenore della nostra vita. È la tendenza continua della propria vita, il fuggire dell'immoralità sessuale in tutte le sue forme e in tutte le sue direzioni. Perché parlo così, fratelli e sorelle? Parlo così, aggrappandomi alla speranza, perché anch'io ho bisogno di speranza. Io ho bisogno di essere ricordato che la vita cristiana è descritta dalla santificazione progressiva. Io ho vissuto in uno stato di debolezza in quest'area, nella mia vita. Ho vissuto in una condizione di debolezza per molti anni. Infatti parlavo con Deborah venerdì e ricordavo a lei questo aneddoto. Ero al seminario, stavamo studiando con Dr. Turner, Romani, siamo arrivati a Romani 6. Frase di Romani 6, siamo morti al peccato. Che belle parole! Ma io non mi sentivo morto al peccato. Le situazioni hanno voluto che il nostro studiare quel brano avvenisse proprio in un momento di lotta infuocata nella mia vita, che ricordo fino ad oggi. Dicevo, non mi sento molto al peccato, anzi, mi sento molto vivo a questo peccato. Però posso testimoniare che Dio è stato buono con me, fedele con me, e mi ha dato speranza, mi ha dato vittorie. Però non mi afferro alla speranza solo in base a quello che è il passato, ma per quello che è il presente della mia vita. Sono ancora debole. Ho ancora bisogno di applicare a me queste parole ogni giorno. Fuggi l'immoralità sessuale. Fuggi. Ogni giorno devo applicare gli insegnamenti di Paolo e di Mosè alla mia vita. E fratelli e sorelle, non possiamo ignorare questo problema e questa minaccia della visualizzazione di immagini illecite. Non può essere un tabù nella Chiesa, non può esserlo nelle nostre chiese. Per tanti motivi, ma quello che mi viene in mente a me è per i nostri giovani, per i nostri meno giovani, stanno annegando, non hanno direzione, non hanno chi li possa dire, ma sai, ti capisco. I nostri giovani annegano, le sabbie mobili li stanno inghiottendo. E dov'è la Chiesa? Dov'è la Chiesa? Chiesa dorme? Ignora, cerca di... No, non sono cose troppo sporche, non vogliamo illuderci che non è un problema. Per i nostri giovani, per nessuno. Nascondiamolo sotto il tappeto. Che succede? Che non riusciamo a insegnare come vivere questa realtà in questo momento tra i due tempi, tra la prima venuta e la seconda venuta di Gesù, in cui l'approccio è quello che leggiamo in 1 Giovanni 2:1, che Dio ci dia la grazia per, come Chiesa, distinguerci per questa meravigliosa parola, l'equilibrio di 1 Giovanni 2:1, figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Chiaro? Scritto perché non pecchiate. Ma poi dice, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Questo è l'equilibrio, questa è la visione che ci dà la parola di Dio. Alcuni passi pratici per chi sta lottando in quest'area, forse soprattutto nell'area della concupiscenza degli occhi. Prima di tutto, usa i mezzi di grazia nella tua lotta. I mezzi di grazia sono i mezzi che Dio ci ha dato attraverso il quale viene incanalata la sua grazia nelle nostre vite. Forza spirituale. Frequentare la Chiesa. Se una persona sta lottando con questo peccato e non sta frequentando i fratelli, ascoltando la parola di Dio, la compassione scende un po'. Non sta usando il mezzo di grazia che Dio ha dato. Preghiera, studio della Bibbia. Riempi la tua mente di buoni input. Se qualcuno lotta in quest'area, ma passa il tempo a guardare film su Netflix, che non fanno altro che mettere delle immagini nella sua mente. Il livello di compassione. Non guardare quella roba lì. Numero 3. Non affidarti a metodi o programmi. Non affidarti a libri. Possono essere utili, possono accompagnarti, ma la speranza è Gesù Cristo. È Lui che deve affiancarti, che deve essere reale nella tua vita, al punto che Lui ti dà la sua forza. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. 4. Parla con qualcuno di cui ti fidi. Parla con qualcuno di cui ti fidi. Scegli bene, perché purtroppo nella Chiesa non tutti sono in grado di ascoltare argomenti in quest'area. Scegli bene. Qualcuno, è un consiglio anche per i genitori. A volte i bambini vengono al genitore, gli dicono qualcosa, il genitore sclera. Cosa capisce il figlio? Papà o mamma non sono in grado di digerire questa informazione, devo parlare con qualcun altro. Stesso nella Chiesa. Quando c'è una persona che lotta col peccato e va a parlare con qualcuno e questa persona sclera la conclusione, questa persona non è in grado di digerire questa informazione, dovrò andare a qualcun altro. Numero 5, sposati. Questo sarà il consiglio di Paolo nel prossimo capitolo. Sposati. Trova credente, ovviamente. Prega, poi sposati. E numero 6, ingrandisci davanti ai tuoi occhi Gesù Cristo. Il modo in cui sconfiggerai questa lotta come la concupiscenza sarà spostando l'oggetto delle tue affezioni, non rimanendo un vuoto, ma riempendolo con un altro oggetto, cioè Gesù Cristo. Innamorandoti di Lui, se vogliamo dirlo così, vedendo la sua gloria. È stata una parentesi molto grande. Finita parentesi, torniamo a Giuseppe e a quello che impariamo della sua lotta. Lui ha fuggito perché non voleva perdere la sua amministrazione, e questa è una buona motivante per chiunque a fuggire in base a quello che potrebbe essere una gran perdita. Versetto 10. Perché bisogna fuggire? Perché il peccato sessuale è insistente. Lei parla ogni giorno. Ne parlava ogni giorno. Anche se Giuseppe respinge la minaccia, una volta lei entra nella stanza, lui esce. Ai giorni moderni sta studiando, usando l'internet. Appare la bandiera con l'immagine, tu lo riduci a vittoria e tornerà. Ci sarà un'altra tentazione. L'unica soluzione è fuggire. Forse dovrai essere più drastico, mettere un filtro su internet, non avere accesso all'internet, perché forse la prima volta che sarai tentato non avrai le forze. Non avrai le forze. Numero 4. Versetto 11, il peccato sessuale aspetterà il suo momento. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, lì non c'era nessuno della gente di casa. Il peccato e la tentazione aspetterà il suo momento. Per questo è necessario rimanere in uno stato di allerta. E questo ci fa riflettere sul fatto che dobbiamo già preparare. Come affronterò la tentazione quando sono da solo o da sola? Cosa farò? Importante chiederci questo. E poi il 12 ci dà l'ultimo consiglio, l'ultima direzione. Il peccato sessuale si vince soltanto fuggendo. Versetto 12. Egli lasciò in mano le vesti e fuggì. Guardate la violenza della tentazione. Giuseppe viene afferrato. Chi è che non si è sentito afferrato con violenza di una tentazione, o di quello che stiamo parlando oggi, o di altri, passioni, ira, fastidio, e senti stonare nelle orecchie, voglio soddisfazione, voglio appagamento. Giuseppe non pensa più a niente, lascia cadere tutto, fugge, l'unico modo di vincere. Ora, se sappiamo il resto della storia, sappiamo che gli è costato questa fuggita, e L'avere vittoria in quest'area non significa poi avere una vita facile. Infatti poi viene messo in prigione. Però c'è qualcuno che sicuramente sa quello di cui sto parlando quando dico che la benedizione di aver vinto una battaglia per la santificazione è meglio di qualsiasi altra cosa, non è vero? Mandami in prigione, toglimi tutto, se soltanto posso avere la santificazione. Questo è il desiderio del credente nato di nuovo. Torniamo a Paolo per vedere gli ultimi frasi che lui ci insegna in quest'area. Ci dà tre ragioni per cui fuggire, sarò molto breve. Il peso di questo messaggio era sulla fuggita. Versetto 18 al 20 ci dà tre ragioni per cui fuggire. È un peccato contro il proprio corpo. Il corpo è il tempio dello Spirito Santo e il corpo appartiene a Dio. Ogni peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. 19. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito? Siete stati comprati a caro prezzo. Non dirò molto sull'insegnamento di Paolo riguardo il fatto che il peccato di immoralità sessuale, l'atto fisico in modo particolare, è un peccato particolarmente danneggiante per il corpo, l'abbiamo visto la settimana scorsa, però il ragionamento è perché il corpo ha un destino, il corpo ha un destino, non soltanto lo spirito, ma anche il corpo. Forse vi stupirà, forse no, forse vi è capitato anche a voi, ho avuto delle conversazioni con persone che mi hanno detto ciò che importa sono i peccati spirituali, non i fisici fatti nel corpo. Sbagliato. Lui usava questo modo di pensare per giustificare la relazione con una donna che non era sua moglie e Paolo corregge questo pensiero. Un peccato contro il proprio corpo. Poi, il corpo è tempio dello spirito. Siamo familiari con questa immagine. Essere tempio dello spirito significa che questo corpo è qualcosa di sacro. Il corpo. Dio dimora in noi. Questo è il significato del fatto che il corpo è il tempio e il corpo è anche onorato. Dice che ci è stato dato da Dio. Da Dio, se un re ti dà qualcosa, quanto apprezzi quel dono? Dio ci ha dato lo spirito dimora in noi. Questo rende onorevole il corpo. Fuggiamo, dice Paolo, fuggite dall'immoralità. Il corpo appartiene a Dio. Questa è la terza ragione che lui dà. L'immagine è qui quando dice siete stati comprati a caro prezzo. È l'immagine di uno schiavo comprato all'asta, sul banco. Se state seguendo lo studio in Esodo, è la stessa parola di Esodo, in cui si parla della redenzione. Siamo stati redenti, comprati. E forse l'immagine la rende chiara questa illustrazione del 15° presidente degli Stati Uniti, James Buchanan. All'epoca lo schiavismo era molto comune e lui andò al mercato, come era comune, per comprare una schiava. Vinse l'asta per una ragazza e la portò a casa. Appena arrivarono, lei lo sputò in faccia. Non ti aspetteresti di meno. Lui con calma prese fuori il suo fazzoletto, si asciugò la faccia e gli diede il documento di manumissione. Te ne puoi andare. Questa ragazza la fermavano a volte per strada e le chiedevano a chi apparteneva. Lei aveva il suo certificato di manumissione. Sono libera. Sono stato acquistato dal mio nuovo padrone. Libera. Libera per vivere, libera per gioire. Forse l'idea sbagliata è che essere schiavi a Dio o schiavi di Satana, il peccato, il mondo, alla fine siamo schiavi, falso. La vera libertà equivale ad essere schiavi di Dio, essere completamente arresi a Lui. Abbiamo detto che Paolo ci comanda qualcosa da fare, fuggire, tre ragioni, e adesso nell'ultima frase ci dà la direzione verso la quale dobbiamo fuggire. Questo è tipico della Bibbia: spogliatevi e poi rivestitevi, giratevi dal inseguire una direzione per inseguire un'altra, fuggite la fornicazione e glorificate Dio con il vostro corpo. Siamo liberi di glorificare Dio con i nostri corpi. Glorificare si potrebbe tradurre riflettere bene su Dio. Se ci sono dei padri qui, sanno che a volte i propri figli li fanno fare brutta figura. I miei no. Giusto per. Succede, forse persone in Francia, potrebbe succedere una cosa di questo tipo. È quello che il Signore ci chiama a fare, è riflettere bene sul nostro Padre Celeste. Il nostro compito è quello di far fare a Dio bella figura, di magnificarlo. Questo Paolo dice: lo facciamo voltando le spalle all'immoralità sessuale, fuggendo nella direzione dell'ubbidienza e del riflettere bene su Dio. E vi lascio con questa frase, cari fratelli e sorelle: non è molto meglio vivere glorificando Dio. Non è molto meglio vivere riflettendo i suoi valori, il suo carattere, la sua persona, che non vivendo nel peccato. Vogliamo ricordarci della base che rende tutto questo possibile? Adesso vi voglio invitare a Paolo di venire qui davanti.